ad alta voce. Manuela Mandracchia legge Italo Calvino.
L'avventura di due sposi. L'operaio Arturo Massolari faceva il turno della notte, quello che finisce alle 6. Per rincasare aveva un lungo tragitto, che compiva in bicicletta nella bella stagione, in tram nei mesi piovosi e invernali. Arrivava a casa tra le 6:15 e le 7, cioè alle volte un po' prima, alle volte un po' dopo che suonasse la sveglia della moglie, Elide. Spesso i due rumori, il suono della sveglia e il passo di lui che entrava, si sovrapponevano nella mente di Elide, raggiungendola in fondo al sonno, il sonno compatto della mattina presto, che lei cercava di spremere ancora per qualche secondo col viso affondato nel guanciale. Poi si tirava su dal letto di strappo e già infilava le braccia alla cieca nella vestaglia, coi capelli sugli occhi. Gli appariva così, in cucina, dove Arturo stava tirando fuori i recipienti vuoti dalla borsa che si portava con sé sul lavoro. Il portavivande, il termos, e li posava sull'acquaio. Aveva già acceso il fornello e aveva messo sul caffè. Appena lui la guardava, a Elide veniva da passarsi una mano sui capelli, da spalancare a forza gli occhi, come se ogni volta si vergognasse un po' di questa prima immagine che il marito aveva di lei entrando in casa, sempre così in disordine, con la faccia mezzo addormentata. Quando due hanno dormito insieme, è un'altra cosa. Ci si ritrova al mattino a riaffiorare entrambi dallo stesso sonno. Si è pari. Alle volte invece era lui che entrava in camera a destarla con la tazzina del caffè, un minuto prima che la sveglia suonasse. Allora tutto era più naturale. La smorfia per uscire dal sonno prendeva una specie di dolcezza pigra. Le braccia che s'alzavano per stirarsi nude finivano per cingere il collo di lui. S'abbracciavano. Arturo aveva indosso il giaccone impermeabile. A sentirselo vicino lei capiva il tempo che faceva. Se pioveva o faceva nebbia o c'era neve, a seconda di com'era umido e freddo. Ma gli diceva lo stesso: «Che tempo fa?» E lui attaccava il suo solito brontolamento mezzo ironico, passando in rassegna gli inconvenienti che gli erano occorsi, cominciando dalla fine, il percorso in bici, il tempo trovato uscendo di fabbrica diverso da quello di quando c'era entrato la sera prima, e le grane sul lavoro, le voci che correvano nel reparto, e così via. A quell'ora la casa era sempre poco scaldata, ma Elide si era tutta spogliata, un po' rabbrividendo, e si lavava nello stanzino da bagno. Dietro veniva lui, più con calma, si spogliava. E si lavava anche lui, lentamente, si toglieva di dosso la polvere e l'unto dell'officina. Così stando tutti e due intorno allo stesso lavabo, mezzo nudi, un po' intirizziti, ogni tanto dandosi delle spinte, togliendosi di mano il sapone, il dentifricio e continuando a dire le cose che avevano da dirsi, veniva il momento della confidenza. E alle volte, magari aiutandosi a vicenda a strofinarsi la schiena, si insinuava una carezza e si trovavano abbracciati. A tutto un tratto Elide: «Dio che ore già!» E correva a infilarsi il reggicalze, la gonna, tutto in fretta, in piedi, e con la spazzola già andava su e giù per i capelli, e sporgeva il viso allo specchio del comò, con le mollette strette tra le labbra. Arturo le veniva dietro, aveva acceso una sigaretta, e la guardava stando in piedi, fumando, e ogni volta pareva un po' impacciato di dover star lì senza poter far nulla. Elide era pronta, infilava il cappotto nel corridoio, si davano un bacio, apriva la porta, e già la si sentiva correre giù per le scale. Arturo restava solo. Seguiva il rumore dei tacchi di Elide giù per i gradini, e quando non la sentiva più continuava a seguirla col pensiero, quel trotterellare veloce per il cortile, il portone, il marciapiede, fino alla fermata del tram. Il tram lo sentiva bene, invece, stridere, fermarsi e lo sbattere della pedana a ogni persona che saliva. «Ecco, l'ha preso», pensava, e vedeva sua moglie aggrappata in mezzo alla folla d'operai e operaie sull'11, che la portava in fabbrica, come tutti i giorni. Spegneva la cicca, chiudeva gli sportelli alla finestra, faceva buio, entrava in letto. Il letto era come l'aveva lasciato Elide alzandosi, ma dalla parte sua, di Arturo, era quasi intatto, come fosse stato rifatto allora. Lui si coricava dalla propria parte, per bene, ma dopo allungava una gamba in là, dove era rimasto il calore di sua moglie, poi ci allungava anche l'altra gamba, e così a poco si spostava tutto dalla parte di Elide, in quella nicchia di tepore che conservava ancora la forma del corpo di lei. E affondava il viso nel suo guanciale, nel suo profumo, e s'addormentava. Quando Elide tornava, alla sera, Arturo già da un po' girava per le stanze. Aveva acceso la stufa, messo qualcosa a cuocere. Certi lavori li faceva lui, in quelle ore prima di cena, come rifare il letto, spazzare un po', anche mettere a bagno la roba da lavare. Elide poi trovava tutto malfatto, ma lui, a dir la verità, non ci metteva nessun impegno in più. Quello che lui faceva era solo una specie di rituale per aspettare lei, quasi un venirle incontro pur restando tra le pareti di casa, mentre fuori si accendevano le luci e lei passava per le botteghe, in mezzo a quell'animazione fuori tempo dei quartieri dove ci sono tante donne che fanno la spesa alla sera. Alla fine sentiva il passo per la scala, tutto diverso da quello della mattina, adesso appesantito perché Elide saliva stanca dalla giornata di lavoro e carica della spesa. Arturo usciva sul pianerottolo, le prendeva di mano la sporta, entravano parlando. Lei si buttava su una sedia in cucina, senza togliersi il cappotto, intanto che lui levava la roba dalla sporta. «Poi, su, diamoci un addrizzo», lei diceva. E s'alzava, si toglieva il cappotto, si metteva in veste da casa. Cominciavano a preparare da mangiare, cena per tutte e due, poi la merenda che si portava lui in fabbrica per l'intervallo dell'una di notte, la colazione che doveva portarsi in fabbrica lei l'indomani, e quella da lasciare pronta per quando lui, l'indomani, si sarebbe svegliato. Lei un po' sfaccendava, un po' si sedeva sulla seggiola di paglia e diceva a lui cosa doveva fare. Lui invece era l'ora in cui era riposato, si dava attorno, anzi voleva far tutto lui, ma sempre un po' distratto, con la testa già ad altro. In quei momenti lì, alle volte arrivavano sul punto di urtarsi, di dirsi qualche parola brutta, perché lei lo avrebbe voluto più attento a quello che faceva, che ci mettesse più impegno, oppure che fosse più attaccato a lei, le stesse più vicino, le desse più consolazione. Invece lui, dopo il primo entusiasmo perché lei era tornata, stava già con la testa fuori di casa, fissato nel pensiero di far presto perché doveva andare. Apparecchiata tavola, messa tutta la roba pronta a portata di mano per non doversi più alzare, allora c'era il momento dello struggimento che le pigliava tutti e due, d'avere così poco tempo per stare insieme, e quasi non riuscivano a portarsi il cucchiaio alla bocca, dalla voglia che avevano di star lì a tenersi per mano. Ma non era ancora passato tutto il caffè e già lui era dietro la bicicletta a vedere se ogni cosa era in ordine. S'abbracciavano. Arturo sembrava che solo allora capisse com'era morbida e tiepida la sua sposa, ma si caricava sulla spalla la canna della bici e scendeva, attento, le scale. Elide lavava i piatti, riguardava la casa da cima a fondo, le cose che aveva fatto il marito, scuotendo il capo. Ora lui correva le strade buie, tra i radi fanali, forse era già dopo il gasometro. Elide andava a letto, spegneva la luce. Dalla propria parte, coricata, strisciava un piede verso il posto di suo marito per cercare il calore di lui, ma ogni volta si accorgeva che dove dormiva lei era più caldo, segno che anche Arturo aveva dormito lì, e ne provava una grande tenerezza.
Like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me.
L'avventura d'una moglie. La signora Stefania R. stava rincasando alle 6 del mattino. Era la prima volta. L'auto non s'era fermata davanti al portone, ma un po' prima, all'angolo. Era stata lei a pregare Fornero che la lasciasse lì, perché non voleva far vedere alla portinaia che mentre il marito era in viaggio, lei rincasava all'alba, accompagnata da un giovanotto. Fornero, appena spento il motore, fece per cingerle le spalle. Stefania R. si tirò indietro, come se la vicinanza della casa rendesse tutto diverso. Scappò dall'auto con una fretta improvvisa. Si chinò a far cenno a Fornero di rimettere in moto, d'andarsene, e s'avviò a piedi, coi suoi passetti veloci, il viso sprofondato nel bavero. Era un'adultera? Il portone, invece, era ancora chiuso. Stefania R. non se l'aspettava. Non aveva la chiave. Era perché non aveva la chiave che aveva passato la notte fuori. Tutta la storia era lì. Ci sarebbero stati 100 modi di riuscire a farsi aprire fino a una certa ora. O meglio, avrebbe dovuto pensarci prima che non aveva la chiave. Invece niente. Come se lo avesse fatto apposta. Senza la chiave era uscita nel pomeriggio perché credeva di tornare a cena a casa. Invece si era lasciata trascinare da quelle amiche che non rivedeva da tanto e da quei ragazzi amici loro, tutta una comitiva, prima a cenare e poi a bere e a ballare a casa dell'uno e dell'altro. Si capisce che alle 2 di notte era troppo tardi per ricordarsi che era senza chiave. Tutto perché s'era un po' innamorata di quel ragazzo, Fornero. S'era innamorata? S'era un po' innamorata. Bisognava vedere le cose nei loro giusti termini, né di più né di meno. Aveva passato una notte con lui, è vero, ma quella era un'espressione troppo forte che non era proprio il caso d'usare. Aveva aspettato in compagnia di quel ragazzo che venisse l'ora in cui si riapriva il portone. Tutto lì. Alle 6 lei credeva che aprissero e alle 6 si era affrettata a tornare. Anche perché la donna di servizio che veniva in casa alle 7 non s'accorgesse che lei aveva passato la notte fuori. Quel giorno poi sarebbe ritornato suo marito. Ora aveva trovato chiuso il portone. Era sola, lì, per la via deserta, in quella luce del mattino presto, più trasparente d'ogni altra ora della giornata, per cui tutto pareva visto attraverso una lente. Provò una stretta di sgomento e il desiderio d'essere nel suo letto addormentata da molte ore, nel sonno profondo di tutte le mattine. Il desiderio della vicinanza del marito, anche, della sua protezione. Ma fu questione d'un attimo, forse nemmeno. Forse s'era soltanto aspettata di provare quello sgomento. In realtà non l'aveva provato. Che la portinaia non avesse ancora aperto era una cosa seccante, molto seccante. Ma c'era qualcosa in quell'aria della mattina presto, in quel trovarsi sola lì a quell'ora, che le diede un rimescolio del sangue non sgradevole. Non provò nemmeno rimpianto d'aver mandato via Fornero. Con lui sarebbe stata un po' nervosa. Da sola, invece, si sentiva addosso una trepidazione diversa, un po' come di quando era ragazza, ma in tutt'altra maniera. Doveva proprio dirlo. Non provava nessun rimorso d'aver passato la notte fuori. Si sentiva la coscienza tranquilla. Ma era tranquilla proprio perché ormai aveva fatto il salto, perché aveva finalmente messo da parte i suoi doveri coniugali, oppure al contrario, perché aveva resistito, perché s'era mantenuta nonostante tutto ancora fedele. Stefania se lo domandava ed era questa incertezza, questa insicurezza di come stessero veramente le cose, unita al fresco del mattino, a darle un leggero brivido. Insomma, doveva considerarsi ormai un'adultera o no? Fece qualche passo avanti e indietro, le mani infilate nelle maniche del lungo cappotto. Stefania R. era sposa da un paio d'anni e non aveva mai pensato di tradire suo marito. Certo, c'era in questa sua vita di moglie come un'attesa, la coscienza che mancasse ancora qualcosa. Era quasi una continuazione della sua attesa di ragazza, come se per lei, ancora, l'uscita completa dalla minorità non fosse avvenuta. Anzi, le toccasse ora ad uscire da una minorità nuova, la minorità di fronte al marito, ed essere finalmente pari in faccia al mondo. Era l'adulterio che aspettava? E l'adulterio era Fornero? Vide che un paio di isolati più là, all'altro marciapiede, il bar aveva tirato sulle saracinesche. Aveva bisogno d'un caffè caldo, subito. S'avviò. Fornero era un ragazzo. Non si poteva pensare a parole grosse per lui. L'aveva portata a spasso nella sua macchinetta per tutta la notte. Avevano girato la collina avanti e indietro, il lungo fiume, fino a vedere spuntare l'alba. Erano rimasti senza benzina. A un certo punto avevano dovuto spingere la macchina, svegliare un distributore addormentato. Era stata una notte da ragazzi. 3 o 4 volte i tentativi di Fornero erano stati più pericolosi e una volta l'aveva portata fin sotto la pensione dove lui abitava e s'era impuntato lì, ostinato. «Adesso smetti di far storie e vieni su con me!» Stefania non era salita. Era giusto far così? E dopo? Adesso non voleva pensarci. Aveva passato la notte in bianco, aveva sonno. O meglio, non s'accorgeva ancora d'aver sonno, perché era in questo stato d'animo fuori dal comune, ma appena a letto si sarebbe addormentata di schianto. Avrebbe scritto sulla lavagna in cucina per la donna di servizio che non la svegliasse. Forse l'avrebbe svegliata suo marito più tardi, arrivando. Voleva ancora bene suo marito? Certo, gli voleva bene. E poi? Non si domandava niente. Era un po' innamorata di quel Fornero. Un poco. Ma quando aprivano quel maledetto portone? Nothing's gonna change my world. Nel bar c'erano le sedie accatastate, la segatura in terra. C'era solo un barista al banco. Stefania venne avanti, non provava nessun disagio a essere venuta, come di solita. Chi aveva da sapere nulla? Poteva essersi alzata allora, poteva essere diretta alla stazione oppure arrivata in quel momento. Poi lì non aveva da render conto a nessuno. Sentì che le piaceva sentirsi così. «Uno ristretto, doppio, caldissimo», disse al cameriere. le era venuto un tono di confidenza sicura di sé, come se ci fosse una consuetudine tra lei e l'uomo di quel bar, dove invece non entrava mai. «Sì, signora, un momento che scaldiamo le macchine ed è pronto», disse il barista e aggiunse, «ci metto di più a scaldarmi io che a scaldare la macchina al mattino». Stefania sorrise, si rannicchiò nel bavero e fece «brrr». C'era un altro uomo nel bar, un cliente, che stava da parte, in piedi, guardando fuori della vetrina. Si voltò al brivido di Stefania, e solo allora lei s'accorse di lui. E come se la presenza di due uomini la richiamasse improvvisamente alla coscienza di sé, si specchiò con attenzione nel cristallo dietro il bar. No, non si vedeva che aveva passato la notte in giro. Era soltanto un po' pallida. Prese dalla borsetta la trousse, si incipriò. L'uomo era venuto al banco. Portava un soprabito scuro con una sciarpa bianca di seta, e sotto aveva un vestito blu. «A quest'ora», disse senza rivolgersi a nessuno, «gli svegli si dividono in due categorie, gli ancora e i già». Stefania fece un piccolo sorriso, senza fermare lo sguardo su di lui. Tanto lo aveva già visto bene. Aveva una faccia un po' patetica e un po' banale, di quegli uomini che a furia di indulgenza verso di sé e verso il mondo sono giunti, senza essere vecchi, a uno stato tra la saggezza e l'imbecillità. E come si vede una donna graziosa dopo averle dato il buongiorno? E si inchinò verso Stefania togliendosi la sigaretta di bocca. «Buongiorno», disse Stefania, un po' ironica ma non agra. «Ci si domanda... ancora? Già? Già? Ancora? Ecco il mistero». «Come?» disse Stefania con l'aria di chi ha capito ma non vuol stare al gioco. L'uomo la scrutava indiscreto, ma a Stefania non importava nulla, anche se si capiva che lei era una sveglia ancora. «E lei?» fece maliziosa. Aveva capito che quel signore era uno con la retorica del nottambulo e che a non riconoscerlo per tale a primo acchito lo si faceva restar male. «Io? Ancora! Sempre ancora!» Poi ci pensò su. «Perché? Non aveva capito?» E le sorrise, ma voleva solo canzonare se stesso ormai. Restò un po' lì, inghiottendo, come avesse la saliva cattiva. «La luce del giorno mi scaccia, mi fa rintanare come un pipistrello», disse distratto, come recitasse una parte. «Ecco il latte a lei, l'espresso alla signora», fece il barista. L'uomo si mise a soffiare sul bicchiere, a sorbire pian piano. «Buono?» fece Stefania. «Uno schifo», lui disse. «E poi disintossica, dicono». «Ma io ormai cosa mi disintossico? Se mi morsica un serpente velenoso, resta secco lui». «Finché c'è la salute», disse Stefania. Forse scherzava un po' troppo. «Difatti quello, l'unico antidoto, io lo so, se vuole che glielo dica, chissà dove andava a parare». «Quanto fa?» disse Stefania al cameriere. «Quella donna che ho sempre cercato», continuava il nottambulo. Stefania uscì a vedere se avevano aperto il portone. Fece qualche passo in là sul marciapiede. No, era sempre chiuso. Intanto l'uomo era uscito anche lui dal bar, con l'aria di volerla seguire. Stefania tornò sui suoi passi e rientrò nel bar. L'uomo, che non se l'aspettava, restò un po' incerto. Fece per tornare anche lui, poi fu preso da una ventata di rassegnazione. Proseguì per la sua strada, tossicchiando, andò via. «A sigarette?» chiese Stefania al barista. Era rimasta senza e avrebbe voluto fumarne una appena in casa. I tabaccai erano ancora chiusi. Il barista tirò fuori un pacchetto. Stefania lo prese e pagò. Si rifece sulla soglia del bar. Un cane le venne quasi addosso d'impeto, trattenuto da un guinzaglio e tirandosi dietro un cacciatore col fucile, la cartucciera, il carniere. «Giù, Frisette, facuccia!» esclamò il cacciatore. E al bar. «Un caffè!» «Bello!» fece Stefania carezzando il cane. «È un setter?» «Epagnol Breton!» disse il cacciatore. «Femmina!» Era giovane, un po' brusco, ma più per timidezza che per altro. «Quanti anni?» «Avrà 10 mesi». «Giù, Frisette, brava!» «Allora queste pernici?» disse il barista. «Oh, si va per far correre un po' il cane», disse il cacciatore. «Lontano?» fece Stefania. Il cacciatore disse il nome d'un posto non distante. «In macchina è un salto, così alle 10 sono di ritorno. Il lavoro...» «È bello lassù», disse Stefania. Le veniva di non lasciar cadere la conversazione, anche se non parlavano di niente. «C'è la valle sgombra, pulita, tutta cespugli bassi, di brugo, e la mattina non c'è niente nebbia, si vede bene. Se il cane alza un volo...» «Potessi andare a lavorare alle 10, dormirei fino alle 9:15», disse il barista. «Beh, dormire piace anche a me», fece il cacciatore, «eppure esser lassù mentre tutti gli altri dormono ancora, non so, m'attira, è la passione». Stefania sentiva che dietro quest'area di giustificarsi, quel giovane celava un orgoglio tagliente, un astio contro la città addormentata all'intorno, la caparbietà di sentirsi diverso. «Non s'offenda, ma per me voi altri cacciatori siete matti», disse il barista. «Mica per altro. Sa, ma per questa storia dell'alzarsi a certe ore». «Io invece lo capisco», fece Stefania. «Ma, chi lo sa», diceva il cacciatore. «Una passione come un'altra». Adesso s'era messa a guardare Stefania, e quel po' di convinzione che aveva messo prima nel discorso della caccia, ora pareva gli fosse caduta, e la presenza di Stefania lo facesse dubitare che tutto il suo modo di pensare era sbagliato, che forse la felicità era un'altra cosa da quella che lui andava cercando.
«Davvero, la capisco, una mattina come questa», disse Stefania.
Il cacciatore stette un po' come chi ha voglia di parlare, ma non sa cosa dire. «Quando il tempo è così secco e fresco, il cane può lavorare bene», disse. Aveva bevuto il caffè, aveva pagato. C'era il cane che tirava per andar fuori e lui restava ancora lì, esitante. Disse goffo: «Perché non ci viene anche lei, allora, signora?» Stefania sorrise.
«Vuol dire che un'altra volta che ci incontriamo, combiniamo, eh?»
Il cacciatore fece si girò ancora un po' intorno, per vedere se trovava un altro appiglio di conversazione. Poi fece:
«Vado. Buongiorno.»
Si salutarono e lui si lasciò tirar fuori dal cane. Era entrato un operaio. Ordinò un cicchetto.
«Alla salute di tutti quelli che si svegliano presto», disse alzando il bicchiere. «Soprattutto delle belle signore.» Era un uomo non giovane, dall'aria allegra.
«Alla sua salute», disse Stefania, gentile.
«Al mattino presto ci si sente i padroni del mondo», disse l'operaio.
«E alla sera no?» chiese Stefania.
«Alla sera si ha troppo sonno», disse lui, «e non si pensa a niente, se no guai.
Io al mattino penso tanti accidenti uno in fila all'altro», disse il barista.
«Perché prima del lavoro ci vuole una bella corsetta. Se facesse come me che vado in fabbrica con la bici a motore, con l'aria fredda che corre sul viso...»
«L'aria caccia i pensieri», disse Stefania.
«Ecco che la signora mi capisce», fece l'operaio. «E se mi capisce dovrebbe bere un grappino con me.»
«No, grazie, non bevo, davvero.»
«Al mattino è quello che ci vuole. Due grappini, maestro.»
«No, non bevo, sul serio. Beva lei alla mia salute e mi fa piacere.»
«Non beve mai?»
«Beh, alle volte alla sera.»
«Vedi? Ecco l'errore.»
«Se ne fa tanti di errori.»
«Alla sua salute.» E l'operaio mandò giù un bicchierino e poi un altro. «Uno e uno due. Vede? Le spiego.»
Stefania era sola, lì in mezzo a quegli uomini diversi, e discorreva con loro. Era tranquilla, sicura di sé. Non c'era niente che la turbasse. Questo era il fatto nuovo di quella mattina. Uscì dal bar per vedere se avevano aperto il portone. Anche l'operaio uscì, inforcò la bici a motore, calzò i guantoni.
«Non ha freddo?» chiese Stefania.
L'operaio si batté sul petto. Mandava un rumore di giornali.
«Ho la corazza!» E poi in dialetto: «Addio, signora!»
Anche Stefania salutò in dialetto e lui parlò.
Stefania capì che era successo qualcosa da cui non si poteva più tornare indietro. Questo suo nuovo modo di stare in mezzo agli uomini, il nottambulo, il cacciatore, l'operaio, la faceva diversa. Era stato questo il suo adulterio, questo stare sola in mezzo a loro, così, alla pari. Di Fornero non si ricordava neanche più. Il portone era aperto. Stefania era rincasò in fretta, la portinaia non la vide.
Manuela Mandracchia ha letto Italo Calvino, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it